Wiki Music.
Joan Sutherland, raccontata da Andrea Penna.
Il 10 di ottobre del 2010 muore nella sua casa di Les Avants, nel canton de Vaud, in Svizzera, il soprano Joan Sutherland, che ormai da moltissimi anni era nel cuore dei tanti appassionati d'opera in tutto il mondo, Dame Joan Sutherland o addirittura La Stupenda, un nome che si era guadagnato nel corso della sua carriera e che era ormai ritirata dalle scene operistiche dal 1990. Una delle grandi voci del secolo passato, che ha un posto importante nella storia dell'interpretazione musicale, soprattutto nel campo del bel canto e nella rinascita della riscoperta di alcuni compositori, in particolare la musica di Bellini, di Donizetti, in parte di Rossini, con poi alcune importanti deviazioni verso ruoli verdiani e verso repertorio francese e una serie di pagine rare a cui ha lasciato una firma di interprete molto interessante. Nasce in Australia il 7 di novembre del 1926 da una famiglia di origine scozzese che le dà anche l'incarnato, i capelli dalle, diciamo, ramature rosse, il tipo di occhi e anche quel caratteristico volto dalle cavità facciali anche perfette per il canto. E sin da giovane mostra delle capacità notevoli in campo canoro. Inizia a studiare come mezzo soprano, ma in verità nella sua famiglia tanti si interessano alla musica, ma nessuno pensa alla musica come attività professionale. Una giovane ragazza nell'Australia degli anni 40 non è sicuramente la carriera musicale quella che vuole perseguire. L'idea era quella di fare la segretaria e di svolgere una vita tranquilla. La caratteristica però di Joan Sutherland è di avere delle qualità fuori dal comune che vengono a incrociarsi con un particolare repertorio, quello che poi la porterà all'inizio della sua piccola carriera musicale in patria, quello con il repertorio barocco endeliano, il repertorio oratoriale soprattutto, che fa parte della grande tradizione anglosassone e che soprattutto fa parte di una tradizione anglosassone affidata molto spesso sia nei cori che persino nelle parti vocali a dei dilettanti, dilettanti di grande qualità. Infatti il vero e proprio debutto come esecuzione è nell'Ace Galatea il 20 giugno del 1947, ma in verità in una parte del registro sopranile, ma abbastanza centrale, che non fa molto presagire, se non la bellissima voce, la facilità nel canto, quello che sarebbe poi diventata questa giovane cantante. Il cambiamento fondamentale naturalmente viene con la decisione davvero di studiare canto, l'appoggio della sua famiglia e un gesto tutto sommato all'epoca molto coraggioso, la decisione di partire per Londra, che è la città principe per un'australiana che fa naturalmente parte ancora dei domini del Commonwealth e quello che ancora resta dell'impero. Infatti, dopo la vittoria di un concorso che le aveva offerto la possibilità di una borsa di studio, parte negli anni 50, nei primissimi anni 50 per l'Inghilterra e inizia a studiare al Royal College of Music. Naturalmente da mezzo soprano è già passata alla vocalità di soprano e fa alcune audizioni, più d'una, al Royal Opera House a Covent Garden, dove qualunque cantante britannico o semplicemente qualunque cantante di qualunque nazionalità poteva desiderare di cantare e viene inserita nella compagnia di canto. È una cantante brava, ha delle bellissime qualità, ma non è ancora chiaro quale repertorio possa cantare. Infatti canta sia negli anni di studio che durante i primissimi anni al Covent Garden parti molto varie, la prima dama nel flauto magico, Giorgetta nel tabarro, persino alcuni pezzi di musica, diciamo, contemporanea. A quel punto però è già successo qualcosa di veramente molto importante nella vita e poi nella carriera di John Sutherland, anzi un evento che salderà insieme due elementi rendendoli tutt'uno per tutto il percorso della sua attività, ovvero l'incontro con Richard Bonnage. Il 17 di febbraio del 1959, con una recita di Lucia di Lammermoor che fa scalpore a Londra al Royal Opera House, diretta da Serafine in uno spettacolo di Zeffirelli, John Sutherland diventa ufficialmente una delle più importanti cantanti nuove sulla scena internazionale. Anzi, diventerà in breve, appunto, per la definizione che le era stata data da alcuni appassionati inglesi, la stupenda, un simpatico di nomignolo che le rimarrà per sempre e con cui verrà chiamata in tante diverse occasioni dagli appassionati, dai fan, e persino comparirà su dischi e su materiali promozionali che la riguardano. Come è arrivata Joan Sutherland dalla condizione di uno dei tanti soprani in forza alla Royal Opera House a diventare una stella di portata internazionale? L'incontro con Richard Bonynge, con un direttore d'orchestra, clavicembalista, grande appassionato, in un momento in cui questa ragazza di notevole presenza fisica, se non scenica, perché era alta, aveva questi capelli rossi, sembrava un po' una ragazza dei grandi quadri preraffaeliti, sembrava essere destinata, con la voce così importante che aveva, la facilità negli acuti, al repertorio wagneriano e al repertorio di Verdi. Ecco, in quel periodo lì, nei primi anni 50, incontra questo giovane direttore d'orchestra e pianista che la convince piano piano che il suo repertorio potrebbe essere un altro e che in quel repertorio potrebbe dire qualcosa che ancora nessuno ha davvero mai detto. Dobbiamo aprire una brevissima parentesi: sono quegli gli anni del trionfo assoluto di Maria Callas, della rivoluzione che Maria Callas porta sulla scena internazionale, che naturalmente è sotto gli occhi di tutti gli appassionati e soprattutto di coloro che compongono il mondo musicale. La riscoperta di titoli di Bellini e Donizetti, da Norma a Sonnambula a Puritani, Lucia di Lammermoor, cantata in un modo molto diverso, con una voce grande rispetto a quella dei soprani leggeri, e Anna Bolena e altri titoli ancora come il Pirata. È in quegli anni che Richard Bonynge e John Sutherland mettono a punto, con uno studio faticosissimo, una tecnica belcantistica saldissima, sicura, che accompagnerà John Sutherland per tutta la vita, per una carriera ben più lunga, per esempio, di quella di Maria Callas, che le permetterà, proprio appunto perché si svilupperà su 40 anni, di affrontare in maniera completa e di contribuire in maniera veramente significativa alla rinascita dei grandi titoli di bel canto. Questo avviene con un procedimento lungo e faticoso. All'inizio John Sutherland non ne voleva sapere, non voleva cantare con la voce da coccodè. Per lei quel tipo, lo dice lei stessa, per lei quel tipo di vocalità era una vocalità riservata ai soprani leggeri, frivola, sciocchina. Era un po' il modo con cui anche nel mondo anglosassone alcuni titoli, magari le arie soltanto staccate, erano state affidate a grandissime voci come quella di Luisa Tetrazzini o Amelita Gallicurci, cioè voci di soprano leggero che interpretavano, interpolando acuti, variazioni di ogni tipo, i grandi momenti e le arie che erano rimaste in repertorio di una parte della storia della musica, in parte completamente dimenticata. La rivoluzione di Maria Callas suggerisce a Bonynge e poi con totale consapevolezza a John Sutherland di percorrere quella strada. Lo raccontava in tante occasioni lei stessa, è Richard Bonynge che le insegna la gran parte di quello che lei conosce e capisce profondamente della tecnica belcantistica, addirittura portando a studiare, dal momento che non aveva l'orecchio assoluto, alcune arie, alcune parti, un tono sopra o addirittura in alcuni casi una terza sopra, permettendo di capire a una cantante che all'inizio non credeva di avere un registro sopracuto facile e di potersi muovere con assoluta comodità in una scrittura difficilissima dal punto di vista delle necessità di fiato e del virtuosismo. Ecco, le insegna veramente che questo le è possibile. Quando si sente pronta, finalmente ottiene la possibilità di interpretare anche, per esempio, nei racconti di Hoffmann la parte di Giulietta e di Olimpia, quindi una parte di coloratura, con una voce però molto grande e importante, e il momento fondamentale di cambiamento è vedersi affidata la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, che mancava da moltissimo tempo alla Royal Opera House e che per l'occasione, insieme a Richard Bonynge, John Sutherland va a studiare a Venezia con Tullio Serafin. Gli studi con Tullio Serafin, l'incontro con Zeffirelli, cambiano completamente la vita di John Sutherland. Quelle recite dal 17 febbraio in poi della Lucia di Larmour la trasformano immediatamente in un caso, in una cantante di fama internazionale richiestissima. Erede già immediata di Maria Callas, che l'ascolta durante la prova generale, le fa i complimenti, c'è anche una famosa fotografia delle due cantanti insieme. Soprattutto accadono due cose: ovviamente il grande risalto internazionale di questo successo le aprono una strada dal punto di vista musicale e della carriera, la vicinanza con Richard Bonynge la conforta, gli studi con Serafin, che a Venezia all'epoca della preparazione di Lucia di Lammermoor la tiene con sé alcuni giorni, salvo poi fermarsi e confermarle. Tu sai già tutto quello che devi sapere, ci vedremo a Londra e faremo, speriamo, delle belle recite. Bene, tutto questo viene ulteriormente arricchito dall'incontro con Franco Zeffirelli. È anche un'occasione felice questa di ricordare l'importanza di Franco Zeffirelli in quegli anni nel rapporto con le artiste. Franco Zeffirelli si trova davanti a questa ragazzona vitaminizzata anglosassone, non molto destra sul palcoscenico, ma capisce che ci sono dei punti su cui puoi giocare. Le insegna il portamento, le insegna a portare alto il mento e lo sguardo, insegna a questa giovane ragazza a utilizzare questa sua altezza come un piglio di regalità e di sicurezza di sé, le insegna sia a truccarsi gli occhi che a utilizzare lo sguardo, molto bello, per catturare l'attenzione del pubblico, le insegna e l'aiuta a costruire una pettinatura, degli abiti in cui per esempio le scollature creano un seno che lei non ha realmente, e un tipo di taglio nel vestito e in complessivamente di portamento che John Sutherland porterà con sé come una sorta di marchio di fabbrica fino alla fine della sua carriera. Possiamo dire che quella recite di Lucia di Lammermoor e la Alcina successiva, sempre con Zeffirelli a Venezia, una vera e propria follia se vogliamo, in un luogo a Venezia e in un'Italia che ancora era completamente digiuna nel campo della rinascita del barocco, daranno a John Sutherland un imprinting fondamentale per iniziare la sua carriera da vera e propria prima donna. In quegli anni John Sutherland è bellissima, fotografatissima, canta come un usignolo dell'epoca del bel canto, rediviva, ma al tempo stesso con una voce perfettamente adatta alle grandi orchestre, alle grandi sale e alle necessità di un pubblico degli anni 50 e 60, cioè una cantante completamente moderna. L'occasione di Alcina e la Lucia di Lammermoor ci indicano chiaramente gli ambiti di attività di John Sutherland negli anni 60 e ancora nei primi anni 70. Il bel canto romantico, Bellini, Donizetti e anche Rossini con la Semiramide, e il repertorio antico nello spazio che al repertorio antico era concesso, segnatamente appunto Alcina e Giulio Cesare di Handel, interpretato anche a Londra. Sono appunto gli anni in cui si va consolidando in maniera definitiva la fama di questa grande cantante, di John Sutherland, e anche una carriera discografica che si affida sempre a Richard Bonynge come direttore d'orchestra in molte occasioni, non soltanto perché il famoso disco The Art of Prima Donna è diretto da Molinari Pradelli, ma tantissimi altri dischi realizzati per la Decca, con cui ha un contratto in esclusiva per tutto il percorso della sua attività di artista, o quasi, sono sempre diretti dal Richard Bonny, il compagno di vita e compagno e sodale di attività artistica. Abbiamo soltanto tratteggiato il fiorire di questa giovane donna che nel frattempo diventa anche mamma, che affronta in maniera serena le difficoltà della vita della prima donna d'opera, organizzando in maniera attenta la propria disciplina alimentare, la propria vita, senza fumare, senza stravizi, senza viaggiare in maniera eccessiva fra una produzione e l'altra, dedicandosi alle registrazioni discografiche senza intrecciarle eccessivamente con produzioni d'opera. Una carriera che si potrebbe dire quasi da atleta per certi aspetti, anche in questo molto, molto moderna, anche se al tempo stesso ha dei caratteri antichi, dei caratteri anche molto speciali. Due piccole notazioni. L'eco della fama di John Sutherland nel 1959 le fa avere una proposta incredibile di recitare in un film di Fellini, e ci pensa a lungo John Sutherland e poi Zeffirelli a farle cambiare strada, perché le rivela che con grande probabilità il personaggio che Fellini le voleva offrire era quello di una prostituta. A quel punto John Sutherland dice addio a una possibile carriera cinematografica che lo stesso Fellini, che minimamente aveva capito che John Sutherland fosse una cantante d'opera, era solo stato attratto dalla sua immagine, e al tempo stesso, appunto, nello sviluppo di questa attività di disciplina molto seria si inserisce anche la grande attenzione a un problema di cui John Sutherland è sempre stato molto consapevole, di cui ha parlato anche con notevole apertura, degli seri problemi ai denti che l'hanno un po' limitata per certi aspetti in tutta la sua carriera. Pensiamo soltanto che quelle famose recite del 1959, del febbraio del 1959, hanno rischiato di non esserci perché i problemi denti erano tali che avrebbe dovuto fare un'operazione. John Sutherland fu la sua disperata preghiera al dentista di spostare di almeno un mese un'operazione che sembrava improcrastinabile a rendere possibili le recite, operazioni che si susseguirono in altre occasioni e che per certi versi toccarono qualcosa, per esempio, della modalità con cui muoveva bocca e mandibola John Sutherland, contribuendo a alcuni tratti della sua pronuncia che sicuramente non hanno aiutato, per esempio, la fama di John Sutherland in Italia, perché dall'inizio degli anni 50 in poi la sua pronuncia italiana si fa meno chiara. Per una cantante che aveva a quel punto anche delle rivali importanti come Renata Scotto o Leila Genscher sulla scena italiana, proietta l'attività di John Sutherland soprattutto al Metropolitan e alla Royal Opera House Covent Garden, oltre che naturalmente in tutto il mondo con tanti concerti. Fra la Royal Opera House Covent Garden e poi il Metropolitan e ancora San Francisco, naturalmente Vienna, ma tutti i teatri del mondo, si stabiliscono anche alcune partnership importanti. Una, quella con Marilyn Horne, con cui interpreterà tantissime volte Norma. John Sutherland è una delle cantanti che in assoluto ha più volte cantato la parte di Norma, una parte killer per le voci di un soprano, che invece questa cantante sosteneva con grande facilità. E l'altra, molto importante, ricordata più volte, un giovane tenore che viene segnalato a Richard Bonning e a John Sutherland perché ha delle qualità notevolissime in acuto e nella qualità della voce, nella flessibilità della voce, oltre una presenza scenica che perfettamente si può accoppiare con quella di una donna alta e di notevole presenza come John Sutherland, ovvero Luciano Pavarotti. Altra partnership importante che porterà i due anche a incidere dei dischi importanti, la Beatrice di Tenda di Bellini fino al Trovatore di Verdi, ma che per esempio troverà un risultato di assoluta perfezione nella Figlia del Reggimento di Gaetano Donizetti.
Thank you.
Tutti gli anni 70 sono anni di grande successo per John Sutherland, che aggiunge parti al suo repertorio, come Lucrezia Borgia, come Maria Stuarda, e comincia a approfondire il repertorio francese, affrontato già con un caposaldo del canto francese di coloratura, l'Acmè, la stessa figlia del reggimento, dove John Sutherland scopre questa sua vis comica da maschiaccio che divertiva il pubblico di tutto il mondo. Lei pensava di interpretarla una volta sola, l'ha continuato a interpretare fino agli anni 80, sempre con grandissimo successo. Ha tutto un repertorio, qui ancora una volta pensato per lei e con lei, da Richard Boninger sul podio della musica francese, in cui per esempio i problemi di pronuncia della parola italiana si riducevano moltissimo, e la liquidità della sua voce, la sonorità, il bellissimo tratto argenteo della sua emissione, la facilità incredibile nei fiati, nelle agilità e negli acuti venivano messi particolarmente a profitto. Interpreta quindi parti che vanno dal Roi de la Horde di Massenet a, per esempio, Esclarmonde, che rimane per John Sutherland stessa la sua migliore interpretazione e il suo migliore esito discografico. Le attività di John Sutherland prosegue ancora per tutti gli anni 80. Lentamente si allentano i rapporti con il Met, ci sono più concerti, ci sono più presente a casa in Australia, dove è una sorta di diva ritrovata, una gioia di vivere, di accompagnare la sua attività in palcoscenico con quella di una donna normale, che non hanno mai abbandonato John Sutherland. E proprio perché è una donna normale, alla fine degli anni 80 decide di abbandonarlo questo palcoscenico. I costumi sono diventati pesanti, è molto faticoso seguire le prove. In fondo ha dato tutto quello che poteva desiderare alla sua carriera, e nel 1990 abbandona la carriera e si fa salutare con gioia dai suoi appassionati, prima alla Sydney Opera House e poi al Covent Garden con la Fledermaus, con la presenza dei fidi amici Marilyn Horne e Luciano Pavarotti. Gli anni del ritiro sono anni placidi, piacevoli, in cui John Sutherland scrive libri, continua a fare l'attività che l'ha accompagnata per tutta la vita, ovvero richiamare a piccolo punto qualsiasi cosa. La sua casa svizzera è piena di questi magnifici manufatti che in realtà la tranquillizzavano durante le recite, per cui lei passava il tempo a cucire fra una recita e l'altra. È presidente di concorsi di canto, io ricordo la sua presenza a Spoleto come presidente del concorso di canto, e anche la sua umanità e l'atteggiamento di comprensione nel confronto dei giovani cantanti, e al tempo stesso una notevole durezza anche su alcune questioni dal punto di vista tecnico. Rimane un'eredità discografica impressionante e una importantissima, soprattutto, presenza nelle opere di bel canto, da appunto Norma a Puritani, ma la stessa anche Traviata, che tutto sommato ancora oggi, a distanza di tanti anni, possono far dire che quel soprannome così simpatico e così scintillante dal tratto luminoso, la stupenda, era perfettamente assegnato.
Ottobre 2010 muore in Svizzera John Sutherland. Andrea Penna lo ha raccontato a Wikimusic.